La lotta alla fame nel mondo, e torno a salutare il collega e amico Lucas Duran, che ha seguito proprio per la Radio Vaticana alla sede FAO di Roma questo vertice. Prima domanda obbligatoria: come è andata? Ieri sera c'è stato uno slittamento, diciamo, del comunicato finale. C'era qualche problema?
Eh sì, diciamo, l'ho seguito proprio fino all'ultima goccia. Ho abbandonato la FAO alle 11:30 a conclusione della conferenza stampa del direttore generale della FAO Jacques Diouf, che è giunta a conclusione effettivamente di una giornata estremamente complessa. Si sono susseguiti gli annunci di slittamento sia della conferenza stampa ma soprattutto dell'accordo, di una dichiarazione di accordo finale della conferenza. I punti nodali, se vogliamo, riguardavano due aspetti in particolare: la questione dell'impatto e dello spazio da attribuire allo sviluppo dei biocarburanti e la liberalizzazione dei mercati agricoli. Proprio in uno stillicidio di dichiarazioni in assemblea plenaria lì alla FAO si sono susseguiti interventi di paesi differenti, in particolare Argentina, Cuba e Venezuela hanno rappresentato un blocco che non era d'accordo su alcuni proprio punti specifici, delle parole specifici, per esempio la parola restrittiva. Ecco, le parole restrittive, in quanto una parola che non piace all'Argentina, in quanto è un produttore che produce 8 volte il suo consumo interno di cereali, rivendica il diritto di ogni singolo paese a difendere le proprie esportazioni stabilendo il prezzo sul mercato internazionale, quindi contrario in qualche modo alla liberalizzazione che invece molti paesi, tra cui gli Stati Uniti evidentemente, appoggiano, e biocarburanti. Quindi su questi punti ci sono stati discussioni, ci sono stati tentativi proprio di cambiare, richieste di interrompere la seduta plenaria. Sono poi ritornati in aula plenaria tutti i rappresentanti delle delegazioni, che è il caso di ricordare erano più di 183 paesi rappresentati, e non è facile naturalmente mettere d'accordo, questo bisogna ricordarlo. Naturalmente poi immagino che lo vedremo tra poco, sono molti commentatori che parlano di accordo al ribasso, però va comunque tenuto presente che in quella assemblea plenaria di ieri è rappresentato il mondo intero e non è facile mettere d'accordo il mondo intero.
Lucas Duran, una domanda che può apparentemente sembrare semplice: la conclusione concreta di questo vertice, cioè cosa farà la FAO per combattere la fame nel mondo?
Ma diciamo che in effetti la FAO con tutte le critiche anche rispetto magari a degli sprechi di finanziamenti e di risorse, comunque non è che da oggi inizi a fare qualche cosa. La FAO, come anche il Sistema Nazioni Unite, cioè sono comunque delle agenzie, in particolare la FAO, che tra l'altro va ricordato non è un ente finanziatore, vale dire non dà soldi specificamente. Quando si dice che per esempio vengono pagati la maggior parte del budget della FAO va in stipendi, è anche il caso di ricordare che effettivamente la FAO, la sua missione è proprio quella di mandare esperti per cercare di risolvere problemi non necessariamente di emergenza, come invece per esempio fa il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, che insieme a IFAD e FAO rappresenta il polo agroalimentare delle Nazioni Unite con sede a Roma. Ecco, la FAO agisce anche in emergenza, ma soprattutto a medio e lungo termine.
Ti interrompo perché quello che stai dicendo è molto importante anche per noi, soprattutto per me e per gli amici che sono a casa. Tu sei un esperto in questo senso di sviluppo, e cioè la FAO studia come intervenire su problematiche e crisi alimentari, quindi come dare il cibo, ma da un punto di vista di sviluppo di questo, in sostanza, di studio, di analisi, mentre il PAM interviene direttamente dando il piatto di pasta. Perdonami la volgarizzazione della cosa.
Certo, naturalmente bisogna specificare, anche per rispetto naturalmente a tutti coloro che poi lavorano sia alla FAO sia al PAM, che come la FAO ha anche una divisione che si occupa delle emergenze, quindi anche lì c'è una parte della FAO che opera immediatamente. Ad esempio, non so, per quanto riguarda il Myanmar, il ciclone che ha colpito il Myanmar, anche la FAO opera e opera quotidianamente, come dall'altra parte il PAM, che per lo più opera nell'emergenza, ha anche programmi magari più a lungo termine. Quindi questo per dare il giusto rispetto, però è giusto la definizione in linea di massima, è assolutamente corretta.
Ma cosa studia la FAO per combattere la fame? Ecco, ci puoi fare un esempio?
Certamente, cosa studia, e soprattutto forse la domanda poi più importante è quanto possono essere incisivi i suoi studi. Cosa studia? La FAO ha tante divisioni differenti, ci sono le foreste, ci sono le problematiche idriche, c'è la divisione della nutrizione, ci sono, insomma, ogni campo è rappresentato da una divisione. Ad esempio, per quanto riguarda uno dei temi più scottanti, i biocarburanti, la FAO ha in corso proprio dei progetti pilota di studio in certi paesi, per esempio la Tanzania o la Thailandia, per farne giusto due di esempi, dove si cerca di capire capire effettivamente l'impatto che i biocarburanti, soprattutto i biocombustibili, diciamo, la coltura e l'estrazione di etanolo da canna da zucchero o da mais, quanto poi incide sull'economia del paese, quanto eventualmente incide sulla problematica che, ecco, questo ritorniamo anche al vertice, è stata dichiarata da tutti come priorità, cioè la priorità in assoluto è quella che le persone devono essere nutrite, quindi prima ancora naturalmente di trovare ulteriori metodi come quello di biocombustibili che possono rappresentare anche un'opportunità economica, bisogna comunque salvaguardare l'accesso al cibo di ogni singolo cittadino del mondo. Questo però, ecco, gli studi ad esempio in questo caso dovranno dire quanto incide a livello di impatto ambientale, quanto incide su quello che ho appena detto, quindi questo è un caso esemplificativo di una squadra di tecnici, di esperti che vengono messi a disposizione dalla FAO, che producono un rapporto fisico cartaceo che poi viene distribuito ai singoli paesi che ne chiedono, e a quel punto da lì si incide sulle, eventualmente da lì appunto, quanto si incide realmente sulle politiche nazionali, quanto poi le indicazioni che derivano da uno studio di questo tipo diventano poi diciamo così un impedimento a scelte sbagliate dai singoli governi nazionali.
Questo è importante, quello che tu hai detto è importante, perché abbiamo voluto inquadrare un po' il lavoro della FAO, perché ora andiamo a vedere una brevissima rassegna stampa sui commenti a questo vertice, e iniziamo, i giornali le prendiamo così casualmente, dal Sole 24 Ore, il quotidiano economico finanziario italiano, c'è un editoriale a firma di Alessandro Merli, quei vertici inutili e le vere crisi globali, FAO e sviluppo, quindi per il Corriere della Sera, vertice inutile, teniamocelo di conto questo. L'Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, c'è chi muore di fame, la nomenclatura si divide. Brutto termine, questo definire i partecipanti al vertice FAO nomenclatura. Quindi già un taglio non certo positivo che noi troviamo anche su Avvenire. Addirittura Avvenire rincara la dose, è bagarre al summit romano contro la crisi alimentare. Ma i vertici della FAO sono ottimisti. La Repubblica, chiuso il vertice, delusione FAO, altro termine che cita un giornale italiano, delusione FAO. Andiamo sul Giornale, un'opera buona, aboliamo la FAO, è il direttore Mario Giordano del Giornale che apre questa, che è una vera e propria polemica, dal titolo, può essere anche un po' sarcastico, un'opera buona, aboliamo la FAO. Il Corriere della Sera fa un'intervista all'ex capo della Banca Mondiale che torna un po' sul tema simile a quello del Sole 24 Ore, Wolfowitz, che dice inutili questi vertici, quindi un'altra volta torna il termine inutile. Il Tempo di Roma, FAO, la fame può attendere, delusione dell'Italia, e chiudiamo con La Stampa che ci dà un'altra immagine abbastanza sarcastica, vertice FAO, e Barbara Spinelli a firmare questo editoriale, tra stomaco e serbatoio, e qui il riferimento, Lucas Duran, è al biocarburante che tu hai citato, quindi non è un mio parere, ma La Stampa italiana, e credo ho intravisto qualche titolo anche a livello europeo, non dà un commento positivissimo su quello che è successo a Roma in questi giorni. È reale i termini che abbiamo citato? C'è un eccessivo pessimismo? Una critica un po' ideologica alla FAO? Come interpreti questo?
Ma certo, non la presunzione adesso improvvisamente di diventare, diciamo, il contrafforte che contro, diciamo, le opinioni di autorevolissimi giornalisti e esperti che naturalmente hanno una profonda esperienza e tutta la legittimità di fare le dichiarazioni opportune. Però possiamo,
cioè, non c'è un commento positivo.
Naturalmente, ma questo, diciamo, non è una novità, diciamo. Senz'altro è vero un problema, che la fame è un problema che persiste, e quindi ci si deve domandare effettivamente come mai non si sta facendo qualche cosa. Però allora inviterei a ricordare esattamente che cos'è la FAO, come anche il Sistema Nazioni Unite, è l'insieme di stati che trovano in questi organismi uno dei luoghi, credo che sia importante sottolinearlo, di incontro, di dialogo, piaccia o non piaccia si deve stare insieme, cioè questo credo che sia estremamente importante, no? Perché tra l'altro, a proposito di vertici inutili, scusa Luca, ma volevo anche dire che in effetti non è certo questo l'unico caso, il caso anche dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, per non parlare anche di vertici politici che riguardano magari istituzioni istituzioni più vicine a noi politicamente, l'Unione Europea, quanti di questi vertici ultimamente si sono conclusi con grandi delusioni? Allora la domanda è dire come mai sempre di più si arriva a questi accordi minimalisti, se vogliamo, al ribasso, che non riguardano solo la FAO, riguardano anche altri ambiti. E soprattutto, ecco, ancora una volta diciamo che comunque la FAO in fondo, oggi ascoltavo il commento anche questa mattina di Luis Badilla proprio ai microfoni di 105 Live, che parlava in fondo è un condominio, in questo caso Jacques Diouf è l'amministratore di un condominio, bisogna metterli d'accordo, sappiamo tutti quanto è complicato mettere d'accordo i componenti di un condominio, e non è l'amministratore che può decidere quello che c'è da fare, perché non è nel poteri di Jacques Diouf o di Ban Ki-moon, che è il segretario generale delle Nazioni Unite, bisogna cercare di mediare. E quindi per esempio ieri, osservando in queste ore che passavano però il delegato degli Stati Uniti parlare, successivamente quello di Cuba, del Venezuela, e perché no, perché abbiamo avuto anche le polemiche dei giorni scorsi, Iran o il Zimbabwe, insomma è uno dei pochi ambienti dove si ritrovano tutte delle voci che altrimenti, se eliminiamo la struttura, eliminiamo l'amministratore, che cosa accadrebbe dell'eventuale possibilità di mettere a confronto queste dichiarazioni?
Lucas Duran, tu hai seguito ora per ora i lavori del Vertice, come ti spieghi questi titoli sulla stampa italiana e in parte anche sulla stampa internazionale?
Ma ripeto, io francamente non sono dell'avviso della, diciamo, tra l'altro i titoli sono, se si va a leggere poi magari più nel profondo l'articolo, si troverà che poi non è così negativo, sappiamo bene che bisogna anche andare al di là, magari il titolo attrae l'attenzione, senz'altro fa più notizia un titolo come aboliamo la FAO o delusione totale, insomma, o vertici inutili, chiaramente sappiamo anche i titoli quanto contino in questo senso.
Ma cos'è successo che non ha soddisfatto? Qual è stato l'elemento o gli elementi che secondo te sono rimasti un po' così in sospeso, che hanno dato delusione?
Certamente, diciamo, le aspettative, quello su cui poi è stato anche molto aspetto a livello di comunicazione prima del vertice, le aspettative, come è giusto che sia, in certo senso si cerca di puntare al massimo, sapendo che peraltro non si potrà ottenere il risultato che faccia contenti tutti. Del resto, come si potrebbe far contenti un paese come l'Argentina o gli Stati Uniti nell'ambito delle liberalizzazioni o sui biocarburanti? Come si può pretendere, soprattutto in un ambito come quello della FAO, che non parliamo nemmeno dell'Assemblea Nazionale Generale delle Nazioni Unite, ecco, non ci si poteva aspettare. Lo stesso direttore generale Jacques Diouf lo ricordava ieri, cioè in fondo quello che si è arrivato a dire anche sui biocarburanti, ossia la necessità di approfondire gli studi, la necessità di essere attenti sull'impatto che eventualmente questo tipo di nuove culture potranno avere sull'ambiente, non ci si poteva aspettare insomma molto di più. Quindi i titoli rappresentano naturalmente una tendenza non certo nuova rispetto alle Nazioni Unite. Bisogna soprattutto porsi una domanda: abolendo, ecco, poniamo il fatto da domani non ci sono più le Nazioni Unite, non c'è più la FAO, qual è l'alternativa? L'alternativa, non ci sono altri organismi che rappresentano l'intero mondo,
il PAM unito insieme. Essere un'alternativa?
Beh, diciamo, quando si dice aboliamo la FAO, non lo si dice in alternativa al PAM, non è che questo una cosa libera l'altra. Il PAM in fondo non è semplicemente che, se vogliamo ridurlo a questo, diciamo, tra virgolette naturalmente sempre con il dovuto rispetto, ma è colui l'agenzia che opera nell'emergenza, e sappiamo anche che nell'emergenza vengono distribuite derrate alimentari che sono anche prodotti da singoli paesi. Qui si apre un altro discorso che magari è più interessante, diciamo, il PAM. Certo, a livello di FAO si tende, ed è lì appunto l'efficacia della FAO, si tende, diciamo, a incidere anche sulla legislazione, no? Sulle norme che regolano delle politiche nazionali. Il PAM opera nell'emergenza, e quindi gli Stati Uniti magari potranno dare tot quintali, tonnellate di riso che magari verranno distribuite. È chiaro che in questo senso l'opera integrata di FAO, PAM, IFAD, per parlare del polo agroalimentare romano, ha un senso se guardata nel loro insieme. Quindi non è che se ne abolisce una e allora vale l'altra, perché comunque sia bisogna trovare un sostituto. La vera, diciamo così, quello che alcuni altri analisti si pongono è che ci sono forse degli interessi ad avere degli accordi maggiormente bilaterali immediati, che esistono tra l'altro ancora già nella cooperazione internazionale, spesso è fatta di accordi bilaterali. Il rischio, se vogliamo, degli accordi bilaterali è che ci sia un condizionamento troppo forte dal paese donatore, che magari può condizionare la politica del paese che riceve.
Stiamo arrivando verso la fine di questa nostra riflessione, Lucas Duran. Qual è stato il commento, la reazione delle organizzazioni non governative, delle ONG che hanno partecipato a questo vertice della FAO?
Ecco, questo è molto importante, Luca, ti ringrazio di questa, diciamo, notazione, perché ieri, proprio ascoltando anche le risultanze, ci sono state delle tavole rotonde che si occupavano proprio di questi aspetti.
Lucas, ti interrompo perché abbiamo il CIS Viaggiare Informati, e così poi chiudiamo proprio su questo aspetto. Allora, traffico a Roma, grazie al CIS.
Buongiorno, allora il traffico sostanzialmente all'interno della città è un traffico scorrevole, da segnalare soltanto delle difficoltà in via Aosta, all'altezza di via Tuscolana, dove è stato istituito un senso unico alternato per la caduta di alberi sulla carreggiata, e poi su via del Foro Italico ci sono delle code da via dei Campi Sportivi alla Salaria in direzione ovviamente di San Giovanni. Queste sono le due notizie più importanti che abbiamo al momento.
Grazie al CIS Viaggiare Informati, prossimo appuntamento alle 15.55. Lucas Duran, la reazione delle organizzazioni non governative al vertice FAO, passiamo dal locale al globale.
Al glocale, la glocalizzazione, come alcuni dicono. No, in effetti è molto importante questa notazione, come dicevamo prima Luca, in quanto ieri per esempio ci sono state anche conferenze stampe a seguito della conclusione delle tavole rotonde sugli argomenti principali, quindi diciamo prima biocarburanti per esempio, e non solo biocombustibili, forse è meglio definirli. Ecco, i rappresentanti della società civile, dei piccoli coltivatori e pescatori si sono detti particolarmente insoddisfatti per il non ascolto, fondamentalmente per non essere stati sufficientemente ascoltati. In qualche modo si è detto non si può pretendere di insistere, non si può pretendere di proporre soluzioni nella stessa via che in fondo hanno causato esse stesse la crisi, quindi c'è molta polemica rispetto a non essere state prese in considerazione a sufficienza. C'è stata anche, e questa forse è una cosa un po' tecnica però interessante dirla, c'è stato un importante per esempio accordo il secondo giorno del vertice tra l'AGRA, che è l'AGRA Alliance, che è appunto l'alleanza per una rivoluzione verde in Africa, presieduta dall'ex segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, quindi una figura estremamente rispettata e carismatica, insieme proprio ai rappresentanti delle tre agenzie del polo agroalimentare romano, FAO, WFP, IFAD, proprio per portare avanti i criteri di questa rivoluzione verde che dovrebbe favorire in Africa i piccoli coltivatori. Quindi è interessante come iniziativa. Dall'altra parte i piccoli coltivatori stessi si sono detti molto preoccupati, perché questa rivoluzione verde in un continente come l'Asia pare, anche proprio da studi in questo senso, che non abbia dato i risultati previsti, anzi abbia maggiormente rafforzato i grandi gruppi. Si può sempre parlare di grandi multinazionali, dei grandi gruppi multinazionali, abbia danneggiato l'ambiente e abbia anche causato una perdita in termini di biodiversità. Quindi per esempio questo è un aspetto molto interessante che varrebbe la pena ulteriormente, magari in un'altra occasione lo potremmo fare, approfondire, perché se da un lato c'è un forte impegno, voglio dire, il nome di Kofi Annan è un nome importante che si impegna in questo ambito, tra l'altro era una sua promessa, quindi sicuramente gli va data credibilità. Dall'altro lato ci sono stati nel passato dei problemi grossi derivanti da questa rivoluzione verde, che comunque sia, benché sia molto carino il termine, prevede l'utilizzo di fertilizzanti chimici per esempio. Ecco, in questo senso le associazioni dei piccoli coltivatori hanno espresso la loro preoccupazione e in generale comunque hanno espresso il loro malcontento, perché non sarebbero stati sufficientemente ascoltati.
Un ultimo argomento: si è parlato di come combattere l'aumento dei prezzi in agricoltura? C'è stato un accordo?
Ma su questo effettivamente è uno dei punti dove in realtà non si è particolarmente diciamo così arrivati a un punto estremamente concreto. Si parla di misure in cui bisogna venire incontro alle economie dei paesi che eventualmente siano colpite da situazioni come questa, quindi diciamo così magari rendendo più, semplificando diciamo le procedure burocratico-finanziarie anche relativamente al debito che eventualmente potrebbe essere contratto. Quindi ci sono delle indicazioni di massima, nulla di assolutamente concreto. Anche qui si chiede lo sforzo dei singoli paesi che, ancora una volta ripetiamo, formano per esempio in questo caso l'assemblea plenaria della FAO. Quindi rispetto a questo, questi sono ovviamente i punti poi dove c'è il problema, cioè l'aiuto rispetto a una crisi di questo tipo deve venire fuori anche dalle politiche dei singoli paesi. Un elemento in questo senso sono stati promessi tantissimi, cioè degli importanti stanziamenti finanziari, per dirne una, insomma, la Francia ha promesso 1,5 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, che è una somma estremamente importante, come anche ricordava ancora una volta, dicevo questa mattina, Luis Badia, dalle promesse fatti ci si arrivi sul serio è tutto da dimostrare. Purtroppo nel passato le promesse fatte nei giorni finali di un vertice, che naturalmente servono un po' a tutti a fare bella figura, poi in qualche modo c'è sempre la difficoltà di concretizzarle, queste promesse. Ecco, spero, e magari potremo monitorare anche questo, che i singoli paesi mettano effettivamente, o i singoli enti finanziari, parliamo per esempio della Banca Africana per lo Sviluppo, della Banca Islamica dello Sviluppo, cioè sono grandi istituzioni finanziarie che hanno promesso di mettere a disposizione importanti somme rispetto a questo. Quindi in questo senso ritornando alla tua domanda, c'è stato un impegno forte. Che i paesi lo mantengano è tutto da dimostrare e saremo anche a vedere questo. Non soltanto, e ulteriore cosa, ricordiamo a proposito della FAO, perché che effettivamente ci siano tante cose da migliorare per la FAO come per altre grandi agenzie e organizzazioni internazionali, è certo, c'è una riforma in corso, una riforma della FAO. Jacques Diouf si è detto estremamente ottimista, del resto lo stesso Jacques Diouf è stato più volte criticato proprio come direttore generale della FAO, e anche questo è da tenere sotto controllo, soprattutto se si rivuole dare credibilità. Certo, si può anche abolirla la FAO, però si può anche cercare un'altra strada, che è quella di ridare credibilità, di dare più visibilità per esempio ai tanti progetti che quotidianamente vengono portati avanti. I pescatori nigerini che hanno problemi con i narcisi d'acqua nel loro fiume e impediscono, diciamo, dove gli viene impedita la pesca, hanno trovato sollievo proprio dal fatto che, grazie a degli studi e dell'invio di consulenti e esperti della FAO, hanno avuto la possibilità di migliorare la loro situazione. Questo è un piccolissimo esempio per dire che qualche cosa quotidianamente accade. Certo è che su quella direzione che va continuata lo sforzo, è una riforma che razionalizzi i costi.
Io ringrazio Lucas Duran per questa riflessione a caldo a poche ore dalla fine del vertice della FAO a Roma. Abbiamo cercato di approfondire alcune tematiche tenendo conto anche delle opinioni di alcuni osservatori dai giornali di oggi, ma siamo anche andati oltre cercando di capire anche quanto di buono è stato fatto in questi giorni. Quindi io ringrazio proprio il collega Lucas Duran, che ha seguito per la Radio Vaticana i lavori della FAO a Roma. Siamo in vicinanza, in prossimità del radiogiornale della Radio Vaticana alle 14, quindi noi terminiamo qua. Grazie a Roberto Venturini per la parte tecnica, Eva Rorman e Maria Serena Tullio. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.